te faremo dei commenti. Ti lascio la parola.
Buonasera a tutte e tutti. Non so se mi sentite bene perché io sento un
po'... Sì, penso di sì.
Sì. Ok.
Vai, vai.
Sì, le elezioni che ci sono state domenica, diciamo, non sono state niente di sorprendente perché era già abbastanza nell'aria previsto, anche perché ci sono state le PASO, le elezioni primarie aperte simultanee e obbligatorie a ottobre, in cui c'era stata già una bisaglia abbastanza importante sull'esito di queste elezioni presidenziali di domenica, che è stata confermata di fatto nei risultati finali, che hanno visto la vittoria del candidato Fernandez come presidente, Alberto Fernandez, vicepresidente Cristina Kirchner Fernandez, quindi con questa formula del doppio Fernandez, che ha vinto, sì, raggiungendo il 48% dei voti, con quindi 2 milioni di voti di differenza su Magri, su un'altra proposta più importante, che era quella di Magri e Bicetto, che hanno comunque preso il 40% dei voti, sorprendentemente superando di 8 punti percentuali quelle che erano state le votazioni precedenti. Quindi non è stata una vittoria completamente schiacciante della fronte peronista, è stata una vittoria al primo turno perché, appunto, come si diceva prima, basta il 45% per raggiungere, diciamo, la maggioranza senza ballottaggio. Chi è andato male è stato il fronte di schierda, quindi diciamo la sinistra, che ha preso il 2,2% dei voti, e poi altri candidati, uno di estrema destra che ha preso intorno all'1,5%, e uno expert che si proponeva come, diciamo, l'alternativa sia a Magri che a kirchnerismo, che comunque ha raggiunto l'1,3%. E dimenticavo terzo arrivato, Lavagna, che rappresenta un po' il modello della Democrazia Cristiana che noi conosciamo di una volta. Pronto?
Sì, ci sono.
Sì. Ok, no, perché non avevo feedback, scusami. Diciamo che, appunto, c'è stato un entusiasmo abbastanza moderato a fronte di questi risultati elettorali, perché appunto forse i peronisti aspettavano una vittoria più rotonda, e quindi comunque adesso siamo in un momento in cui sia Fernandez che Magri si sono incontrati per decidere un piano di passaggio delle consegne che avverrà effettivamente a dicembre, quindi siamo nella prima quindicina di dicembre. E quello che c'è da notare è stato il saluto positivo a questa elezione da parte del Fondo Monetario Internazionale, che si è espresso favorevolmente appunto a questo risultato elettorale. E
niente, deve essere caduta la chiamata, adesso purtroppo stiamo un po' con questi problemi, adesso riproviamo a chiamare e speriamo di riuscirci. Riprendiamo, vai.
Sì, rieccoci. Dicevo che il Fondo Monetario Internazionale ha salutato, diciamo, con favore l'elezione di Alberto Fernandez, anche perché il candidato aveva assicurato durante la campagna elettorale che sarebbe stato onorato il debito che è stato contratto dall'Argentina col Fondo Monetario Internazionale. Questo è un debito che si aggira sui 57 miliardi di dollari, che è una cifra spropositata, e forse penso di aver letto che sia il prestito più grosso che il Fondo Monetario abbia mai fatto nella sua storia come ente.
Niente, non riusciamo purtroppo, evidentemente, vabbè, riproveremo in un altro momento, intanto adesso vi mando ancora della musica. Riproviamo adesso a riprendere la comunicazione, un attimo di pazienza, peccato.
Cette chanson s'appelle Stack la Pew. La vie s'est en parlava, de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensen, mai no podrem caminar.
Allora, riproviamo, vediamo se si sente un po' meglio, vai.
Ah, eccoci qua. Ripeto un'altra volta, magari l'avete sentito, magari no, che appunto l'Argentina ha un debito col Fondo Monetario Internazionale di 57 miliardi di dollari, che è stato il frutto di una serie di scelte scellerate prodotte dal governo Macri negli ultimi 4 anni. La cosa, diciamo, lampante è l'inflazione qua in Argentina. Questo sicuramente non è una cosa nuova, sappiamo tutti, però che significa questa inflazione galoppante è che rispetto a 3 anni fa il dollaro è passato da 18 pesos a più di 60 oggi, e questa triplicazione in eccesso si riproduce, si rispecchia nei prezzi dei beni di prima necessità, di qualsiasi tipo di prodotto sul mercato, perché l'economia che conta in Argentina ragiona in dollari, non ragiona in pesos, però gli argentini che lavorano ricevono pesos, i quali chiaramente valgono sempre meno. C'è da dire che ovviamente a fronte di questo esistono delle misure di adeguamento salariale, perché sennò sarebbe insostenibile, ma ovviamente queste misure di adeguamento sono sempre, come potete ben immaginare, a ribasso rispetto a quello che è l'inflazione reale, che appunto ha toccato numeri vertiginosi. Il debito dell'Argentina con il Fondo Monetario Internazionale è qualcosa che appunto costringe a fare dei tagli del bilancio, soprattutto quella che è la spesa pubblica, e quindi c'è stato un aumento dei costi dei servizi, un aumento sostanziale nelle bollette, nel trasporto pubblico, l'aumento in generale di qualsiasi tipo di bene, soprattutto di cose da mangiare, che perlomeno qui a Buenos Aires città, capitale federale, costano veramente uno sproposito. Pensate che un chilo di pane costa esattamente quello che costa a Roma tradotto in euro, e ovviamente qua non si possono relazionare i prezzi con quelli di Roma, perché si guadagnano altre cifre, però alcune cose che uno consuma nella vita quotidiana veramente a volte costano lo stesso prezzo che a Roma. Lo stipendio chiaramente, come potete immaginare, è almeno 3 volte inferiore a quello in euro che si guadagna a Roma, diciamo, parlando.
Senti, mi senti? Ti volevo chiedere, ma le notizie che arrivano qui parlano di una povertà, appunto tu ci stai descrivendo dei dati, le favelas che si ingrandiscono e appunto questa inflazione, mense popolari, mense insomma organizzate da volontari, quindi che aumentano giorno per giorno la partecipazione delle persone che non ce la fanno più a mangiare.
Sì, guarda, ho sentito poco, però ho capito più o meno cosa mi stavi chiedendo. Il dato ufficiale attualmente è che ci sono il 35% della popolazione argentina è nella fascia di povertà. Questo è un dato ufficiale, quindi non è magari neanche quello reale poi della situazione. E il fatto che venga ammesso appunto che il 35% viva sotto la soglia di povertà è un dato abbastanza forte, e tutto questo chiaramente dipende anche dalle regioni dell'Argentina, dalle province come si chiamano qua, di cui poi stiamo parlando, perché ovviamente la distribuzione della ricchezza non è uniforme sul territorio, è tutta concentrata praticamente in Cava, in Capital Federal e nell'area del Gran Buenos Aires e le città maggiori, però diciamo che gran parte del paese è in condizioni proprio di difficoltà anche sui servizi necessari di base, come quello magari le strade asfaltate dove si vive o l'acqua corrente dentro casa. Questo succede anche nelle villas, qui nella metropoli di Buenos Aires. C'è una grande parte di persone che vive in condizioni diciamo disagiate, baracche fondamentalmente, agglomerati di baracche tipo le favelas di Rio de Janeiro, che magari uno ha più presente, ma le villas sono la stessa cosa qui. E la maggior parte delle persone che ci vivono sono immigrate dai paesi vicini, limitrofi, Paraguay, Bolivia, Perù. C'è molto razzismo nei confronti di queste persone che vivono in queste comunità diciamo meno urbanizzate all'interno della città, e c'è diciamo una disparità sociale abbastanza ampia tra una piccola percentuale di ricchi che vivono in altri posti proprio rispetto alla popolazione normale, e poi c'è un sacco di gente che vive per strada, va a Buenos Aires, è pieno di gente che vive sul marciapiede.
Senti,
il quadro generale.
Sì, ti volevo chiedere anche, dunque è comprensibile, fra virgolette, che in una situazione così drammatica si vada a votare, anche se tu mi hai detto che c'è stata un'astensione abbastanza senza precedenti, per cambiare le cose, quindi si ritorni, e questo periodicamente poi a sostanza al peronismo. Ma rispetto per esempio al Fondo Monetario, Fernandez ha promesso la rinegoziazione, che vabbè vuol dire tutto e vuol dire niente, ma concretamente che altro tipo di misure ha promesso durante la campagna elettorale?
Anche stavolta non ho capito benissimo quello che mi hai chiesto, però allora no, scusa, provo a indovinare, però
no, se no ripeto
se vuoi ripetermelo.
Sì, volevo sapere che cosa Fernandez ha promesso oltre alla rinegoziazione del debito, anche se è comprensibile che in una situazione così drammatica si provi a votare qualcun altro, ecco, mettiamola così.
Ah sì, quello che è stato promesso al peronismo, che è proprio il cavallo di battaglia della politica peronista, è quello di fare un bel richiamo degli stati generali che comprende quindi i proprietari terrieri, gli industriali, i lavoratori rappresentati ovviamente dalla cupola sindacale e lo Stato. per fare un nuovo patto sociale. Questa è la proposta di Fernandez. Chiaramente rispetto a Magri, Fernandez si pone perlomeno in dialogo con tutti i settori sociali, anche perché questa è un po' l'arma del peronismo, cioè quella di coinvolgere tutti, tanto che il Partito Peronista è un partito pigliatutto, che ha all'interno correnti di sinistra come di destra. Fernandez, la proposta Fernandez è stata sorprendente quando è uscita fuori per la prima volta, perché appunto Fernandez è molto più moderato, molto più ben visto da una borghesia moderata nei termini politici, o da una classe media comunque che non voleva il ritorno di Cristina Kirchner, che comunque è un personaggio abbastanza più ingombrante di Fernandez, meno digeribile per alcuni, che hanno già la maggioranza delle persone voleva cambiare. Votare per Cristina Kirchner direttamente non sarebbe stato un cambiamento, ma un ritorno a 8 anni di governo precedenti a quello di Magri. Quindi comunque questa proposta è stata, diciamo, a dare un colpo al cerchio e una alla botte, perché Cristina si è candidata comunque come vicepresidente, quindi chi la voleva votare l'ha votata di fatto votando Fernandez. Però questo, diciamo, che ha un po' moderato l'opzione. Quello che promette il kirchnerismo è quello di ascoltare la gente, quello di non tagliare sui servizi essenziali e di ridistribuire un po' il reddito, e quindi una politica socialdemocratica. All'interno della sinistra, diciamo, si è formata una spaccatura inevitabile tra chi crede in un possibile dialogo con i settori che si trovano fianco a fianco nelle lotte poi dei peronisti, e chi invece per motivazioni non solo ideologiche ma anche strategiche non accetta confronto con o l'alleanza anche tattica con il kirchnerismo o col peronismo in generale, anche con le sue correnti più estremiste, se così possiamo chiamarle. C'è da dire che la mobilitazione dei settori peronisti è importante nelle piazze quando c'è comunque qualche questione urgente, quindi di fatto è inevitabile rapportarvisi. Però è anche vero che se uno analizza bene che fenomeno è il peronismo, è abbastanza controrivoluzionario, se lo vediamo in un'ottica di chi vuole formare il partito rivoluzionario della classe, che è poi quello che cercano di fare un po' le organizzazioni della sinistra, anche se quelle con maggiori velleità elettoralistiche chiaramente sono più disposte a un confronto con i peronisti e quell'altri che si sono presentati da soli contro tutti, con discorso comunque chiaramente anticapitalista, latinoamericanista, e con attenzione al movimento contro il patriarcato, il movimento delle donne, però hanno preso il 2,2% dei voti, quindi effettivamente non sono stati riconosciuti come un'alternativa possibile nel voto. Molte persone, e anche appunto di sinistra, avranno votato il voto utile, ossia quello per cacciare via Magri, che posta il dilemma che attanagliava prima del voto.
E attanaglia un po' tutti. Senti, se tu hai, io non so quanto tempo hai tu ancora, per cui se vuoi aggiungere qualcosa.
Dovrei già tagliare, però è stata difficile la telefonata, quindi
sì,
se un'altra cosa.
Sì, mi parlavi quando ci siamo sentiti oggi del Cile, no? Di quello che arriva lì in Argentina e delle vostre impressioni.
Sì. Quello che sta succedendo in Cile, secondo me, questo te lo dico come impressione mia e con poco confronto politico con altri compagni e compagne, però mi sembra veramente importante, perché in Cile c'è in atto un'insurrezione veramente, perché quello che è stata la valutazione generale anche quello che si può leggere qui in Argentina è che non si aspettava un'esplosione del genere. Che il Cile va bene economicamente, perché il Cile è alleato dei paesi, diciamo, sia Stati Uniti che Europa, che commerciano gioiosamente con questo paese. Il fatto però è che invece in Cile c'è la stessa situazione che in Argentina, ovvero che il costo della vita è molto alto e c'è una precarietà che è diventata insostenibile per le persone, e è esploso tutto per l'aumento del costo della metro. Aumento del costo della metro che è simbolico dell'aumento del costo della vita in generale. E la differenza, secondo me, tra Argentina e Cile è che in Cile non ci sono organizzazioni che mobilitano le proteste sociali così forti come qua, così strutturate, perlomeno così variegate come qua in Argentina. E infatti quella è stata una rivolta abbastanza spontanea, anzi direi molto poco organizzata a livello politico, tanto viene definita apolitica dai giornali qua. Non lo è affatto, perché lo slogan è hasta che valga la pena vivir, quindi finché valga la pena vivere, perché evidentemente quello che risulta dalla violenza pure con cui è esplosa questa rabbia è che non vale la pena vivere così. Quindi è abbastanza esistenziale il problema, e quindi molto politico, perché il presidente del Cile ha detto che sta in guerra con il suo proprio popolo, e poi se l'è rimangiata la cosa, ma l'ha detto. E la moglie, la First Lady, ha detto che per strada c'è l'invasione aliena. Sia questa gente pensa che le persone normali siano alieni, le persone che si sopportano tutti i giorni le condizioni di vita, di trasporto e di lavoro per sopravvivere, arrivando a fine mese anche, perché c'è anche una povertà che non è miseria, ma che è una miseria esistenziale che in Cile è esplosa. E per questo è molto importante, perché dopo tutto questa esplosione di violenza c'è da costruire un'organizzazione che non esiste, diciamo, a priori. E quindi è lunga pure come insurrezione, perché sono almeno 2 settimane, siamo nella terza, in cui le attività produttive, perlomeno a Santiago e a Valparaíso, sono state bloccate completamente. C'è stato praticamente 2 settimane in cui non si è andato al lavoro. E quindi, a parte una quantità di morti ancora non totalmente chiara, che oscilla tra i 20 e i 40, torture, migliaia di arrestati e conseguenze che verranno dopo. C'è stato il coprifuoco, hanno levato sabato lo stato d'assedio, ma è una situazione che dovremo vedere come va avanti, perché non finirà lì. Hanno ritirato delle misure, hanno dato un aumento delle pensioni e hanno riabbassato il costo della metro, ma non hanno risolto. Per il discorso 1.200.000 persone sono scese in piazza a Santiago e nel resto del paese anche. Quindi è molto partecipato quello che sta succedendo.
Sì, che poi la richiesta, almeno insomma, anche delle ultime notizie, è che se ne vada il presidente, se ne vada, insomma, si dimetta e se levi dai piedi.
Sì, l'ultima considerazione prima di chiudere, però, è il fatto che si dimetta forse non frenerà quello che è questa ondata, perché non è che se va Santoros lo slogan, non è che se ne vadano tutti, è diverso il tipo di avanzata di questa protesta. Cioè, già è consapevole la gente che non è cambiando il presidente che si risolverà qualcosa, e le richieste sono molto radicali, nemmeno richieste, sono esigenze di fatto, che non si risolvono in 2 giorni o col cambio di un presidente. Quindi questo è da vedere, insomma. Però sì, facile che cadrà quel presidente, perché comunque è una gestione abbastanza difficile dell'ordine pubblico proprio, e a cui non stanno sapendo come fare fronte.
Va bene, io ti lascio, so che devi andare a lavorare, e quindi grazie mille e proviamo ad aggiornarci.